Buongiorno, benvenute, benvenuti alla presentazione del Cuore Scoperto, un progetto di traduzione del podcast francese Le Cœur sur la Table, che è uscito nel 2021 per Binge Audio, una indagine, conversazione collettiva sull'amore romantico, le relazioni, per, com'è lo slogan vostro, rifare l'amore. Quindi trovare tutte quelle genealogie, costruzioni socioculturali che costruiscono l'amore romantico e per capire come smontarlo e ricostruirlo come ci piace a noi. Qui con noi oggi ci sono Valeria, Carlotta e Giulia dell'associazione Vanvera, che stanno appunto curando la traduzione italiana dei 12 episodi. E basta, lascio la parola a voi. Grazie.
Grazie. Bene, ciao a tutti. Innanzitutto grazie a Libra per questo invito, grazie alla Lete Lire e grazie a tutti voi per essere qua. Il cuore scoperto, cioè io adesso non vi racconterò che cos'è questo podcast, ma vi racconterò come nasce, no? Perché quello poi ve lo dirà Carlotta, sta tutto a lei. Io invece vi dico perché abbiamo pensato di fare una versione in italiano del Cœur sur la Table. Allora, diciamo che in vari momenti e in maniera diversa abbiamo ascoltato questo podcast e siamo rimaste tutte estremamente colpite e toccate, emozionate dalla semplicità di questo podcast, ma allo stesso tempo dalla sua estrema efficacia, perché è veramente una conversazione collettiva che riesce ad avere una grande base teorica, ma allo stesso tempo ha quell'intimità data da appunto un anno di ricerca e di testimonianze raccolte da Victoire, che ci ricorda quelle che sono un po' le nostre conversazioni private, no? Perché un po', se ci pensiamo, l'amore in qualche modo è stato per tanto tempo relegato, no, a conversazioni da salotto, a qualcosa di borghese, no? E noi fondamentalmente abbiamo detto: oh, che bello, finalmente, cioè questi non sono solo i discorsi che facciamo con le nostre amiche, con i nostri amici, ma è qualcosa che è diventato, quel tipo di conversazione è diventato pubblico, no? E quindi ci siamo emozionate tanto, c'è chi ha pianto tantissimo, c'è chi ha interrotto o ha cominciato relazioni e ha spezzato meccanismi che insomma magari neanche di cui nemmeno era consapevole, per cui insomma è stata una reazione molto forte per tutte noi ed è stato molto, è stato come una magia, no? Perché ce lo siamo passate, insomma a me in particolare me l'ha fatto ascoltare Giulia ed era in francese, per cui ce lo siamo passate tre amiche, ci sono alcune amiche francofone, alcune che vivono in Francia, per cui fondamentalmente l'abbiamo ascoltato tutte, siamo rimaste folgorate e poi l'istinto era: bene, ora lo vorrei far ascoltare a tantissime persone che mi vengono in mente e che però non capiscono il francese. E quindi proprio in maniera istintiva abbiamo pensato che fosse veramente importante, perché questo è un podcast che parla di relazioni romantiche, lo fa supportandosi a anni di lotta transfemminista e quindi ad una rivoluzione romantica già in corso, e lo fa raccogliendo testimonianze e raccogliendo esperienze e proponendo anche in maniera costruttiva dei modelli, per cui abbiamo detto questa cosa serve tantissimo, serve tantissimo in Italia ed è importante, è politico e allo stesso tempo è un lavoro collettivo che noi vogliamo fare, per cui insomma un anno fa Abbiamo scritto a Binge Audio, perché il podcast francese è prodotto da Binge Audio. Siamo andate in Francia, abbiamo incontrato l'autrice Victoire Toyon, che è una giornalista femminista francese. Lei è rimasta molto entusiasta di questa proposta e tra l'altro non era la prima volta che, insomma, le chiedessero, che comunque ci fossero persone interessate o che avessero voglia di ascoltare il podcast in altre lingue, ma nessuno aveva fatto quel passo, per cui insomma da lì è cominciato un percorso per noi nuovo, per cui è nato, come tutti i percorsi poi che nascono così dal basso, in maniera collettiva, diciamo pian piano abbiamo cercato una forma, no? Per cui nessuna di noi viene dal podcast, in realtà c'è chi viene dal cinema, chi dalla produzione culturale, dal teatro, chi dall'educazione, chi dal sociale, per cui insomma abbiamo cercato anche una forma che potesse funzionare, abbiamo detto vabbè, proviamo, quindi abbiamo intanto prodotto così in maniera molto artigianale, abbiamo scelto l'episodio 1 perché Le Coeur sur la table sono 10 episodi più un epilogo, un prologo, e abbiamo scelto l'episodio 1 perché pensavamo che fosse quello più rappresentativo del podcast, e abbiamo deciso di tradurre quello e di registrare, quindi abbiamo un episodio pilota in italiano, quindi appunto un anno e mezzo fa il nostro sogno era quello di poter far ad ascoltare a delle persone questo podcast in italiano, e oggi siamo qua e con grande con grande grandissima felicità vi faremo ascoltare, è il nostro primo ascolto pubblico, l'episodio pilota, anche grazie al fatto che siamo in questo contesto che ci ha dato insomma non il permesso, ma che appunto ci è consentito, no, questo ascolto, perché questo è un podcast che, nonostante il podcast come formula, no, sia uno strumento di parola, questo è un podcast che ascolta molto, perché appunto Victoire ha girato per la Francia ascoltando, e quindi insomma siamo molto felici di poter condividere con voi l'episodio pilota del Cuore Scoperto. E appunto noi siamo l'associazione Vanvera, dopo l'episodio pilota Carlotta e Giulia vi racconteranno di più, e sono 20 minuti di ascolto, quindi buon ascolto.
Per molto tempo ho aspettato un principe azzurro. Quando ero piccola mi sembrava scontato che più tardi, da grande, sarei stata anch'io in coppia con un uomo bello, gentile, premuroso. Avremmo vissuto insieme, avremmo avuto dei figli, saremmo stati felici. Era quello che mi dicevano le fiabe, i cartoni animati, la televisione. Mi sembrava la cosa più normale del mondo. Poi, a partire dall'adolescenza, sono stata in coppia varie volte. Nessuno mi obbligava, lo facevo liberamente e ne traevo grande piacere. Ma ad essere proprio onesta, devo riconoscere che una parte di quel piacere veniva da una certa sensazione di sollievo. Ero sistemata, adulta, matura, normale.
Episodio 1: La principessa e la scala mobile.
Non tornerai, è che mi amerai.
Ho sempre avuto una visione molto bella dell'amore. Mia mamma mi ha avuta a 23 anni e pensavo fosse quella l'età perfetta per avere dei figli. E mi sono disperata quando sono arrivata a 23 anni e ho realizzato che non avevo dei bambini e che avevo sprecato metà della mia vita.
Penso che j'ai grandi avec une espèce de modèle.
Penso di essere cresciuto con una sorta di idea della relazione di coppia, come un qualcosa che bisogna cercare, ma che io non ho mai visto funzionare in realtà.
un mythe auquel je croyais beaucoup et qui, je pense, qui m'est rentré dans le crâne depuis toute petite.
Un mito a cui credevo molto e che penso mi sia entrato in testa da quando ero molto piccola. L'amore alla fine è l'unica cosa che dà valore alla vita. Credevo davvero che la cosa più ricca e intensa che si potesse vivere fosse una grande storia d'amore.
Pour compléter quelque chose, pour arriver à...
Per completare qualcosa, per riuscire ad affrontare le delusioni della vita, ci doveva assolutamente essere qualcun altro con me.
Je me disais, il faut trouver quelqu'un et l'avoir pour la vie.
Mi dicevo, bisogna trovare qualcuno e tenerselo per tutta la vita. E come fai a sapere che è quello giusto? Come fai a sapere se è proprio il ranocchio giusto quello che ti stai ostinando a baciare?
J'étais pas le prince charmant dont elle avait rêvé.
Non ero il principe azzurro che lei aveva tanto sognato e non riuscivo ad impersonarlo.
La coppia è la relazione a cui associamo il sentimento amoroso nella nostra società. In Francia, secondo l'Istituto Nazionale degli Studi Demografici, 4 persone su 5 vivono in una relazione di coppia. Il 90% dei francesi convivono o hanno già convissuto con un o una partner. La coppia è ciò con cui siamo cresciuti, è quello che le altre persone ci augurano e quello che noi ci auguriamo. È l'istituzione sentimentale rispetto alla quale ci posizioniamo sempre. È proprio questa norma che voglio mettere in discussione, non per denigrarla o per dire che bisogna distruggere tutto, ma giusto per capire in che modo pesa sulle nostre vite, sulle nostre scelte, sulle nostre identità, sulla nostra autostima. E il modo migliore per farlo è ascoltare coloro che in questa norma non ci si rispecchiano, come Marie, 35 anni, che vive da sola e non ha figlie.
Est-ce que c'est que je ne veux pas souscrire à cet idéal ou est-ce que c'est parce que je ne peux pas?
Ma è che non voglio aderire a questo ideale o che non ci riesco. Ho imparato col tempo a non mettere questi due verbi in contrapposizione, a dirmi che non riusciamo in quello che non vogliamo e viceversa.
È un'angoscia che conosco molto bene. Intorno a me, quasi tutte le mie amiche e i miei amici sono in coppie piuttosto stabili. Hanno progetti di figli o di matrimonio. Di giorno gioisco della loro felicità. E la notte, a volte, guardo il soffitto e mi dico: hai 31 anni, nessuna voglia di avere figli o un matrimonio o una convivenza. Non è che ti stai perdendo qualcosa di fondamentale.
Sei troppo egoista. Forse dovresti svegliarti. Non è che ti stai lasciando sfuggire la vera felicità.
Pendant longtemps, je me suis effectivement dit que c'était parce que j'étais trop névrosée.
A lungo mi sono detta che era perché ero troppo nevrotica, troppo fragile, troppo strana, che non riuscivo ad aderire a questo ideale e a fare quello che ci si aspetta da me: incontrare una persona, innamorarmi, costruire una coppia, poi un nido, una famiglia, avere una casa. E così, negli anni, essere un sostegno l'uno per l'altra di fronte alle vicissitudini della vita. Mi è successo di soffrire per questo, di dirmi non ci riesco, non ci riesco, non ci riesco.
E a guardare più da vicino, in realtà, siamo in tanti a non riuscirci. Sia perché non riusciamo a metterci o a restare in coppia, sia perché una volta in coppia le cose non vanno come nelle fiabe. Promettiamo di amarci per la vita, ma un matrimonio su due dura meno di 10 anni. Diamo per scontate l'esclusività e la fedeltà sessuale, ma la metà degli uomini e un terzo delle donne hanno già avuto un rapporto sessuale al di fuori della coppia. Quando questo succede, ci diciamo che sono dei fallimenti, possiamo passare delle ore a rimetterci in discussione. Ma può essere che il problema non nasca del tutto da noi. Può essere che ci siano delle norme della coppia che sono irrealistiche, irraggiungibili o che non ci corrispondono. Capito ciò, come si fa a costruire il proprio modello in funzione di quali punti di riferimento, con quali parole?
Je pense que c'est important de réfléchir au mot qu'on utilise pour tout ce qui concerne nos vies.
Beh, penso sia importante riflettere sulle parole che utilizziamo per tutto ciò che riguarda le nostre vite. Le parole, una volta imposte nel dibattito pubblico, impongono delle idee.
Lui è Stefan Rose. Le parole sono il suo strumento di lavoro. È uno scrittore.
anche una certa abitudine a prendere posizioni poco conformiste e qualche anno fa ha pubblicato un piccolo libro in difesa del pelo che mi aveva fatto molto ridere e tolto anche molti complessi. Comunque, ha appena scritto un saggio in cui raccoglie tutte le parole che utilizziamo correntemente per descrivere le nostre relazioni amorose. E la prima constatazione che fa è che...
A mon avis, c'est un vocabulaire politique et religieux.
Secondo me si tratta di un vocabolario politico e religioso. Religioso perché la religione vuole delle coppie principalmente eterosessuali, perché l'obiettivo è comunque quello di riprodursi. E politico, perché la politica vuole dei nuclei familiari in cui riprodursi. È sempre associata alla riproduzione questa storia.
Nel suo saggio, che si chiama En finir avec le couple, farla finita con la coppia, spiega che lui non ha rinunciato al sentimento amoroso, ma a tutte le etichette.
Tu sais pas parce que je suis contre le couple et tout ça que je suis nihiliste.
Beh, non è che siccome sono contro la coppia allora sono nichilista o egoista. Quello che voglio io è semplicemente avere delle relazioni che non siano dettate da parole o da concetti, da poteri, da ingiunzioni. Voglio che siamo io e la persona a cui mi lego ad essere artefici di questa relazione. Dopo aver provato tutto, ho provato tutto, la coppia, il poliamore, la coppia libera. Ed è quando mi sono sbarazzato di tutto questo vocabolario che ho cominciato ad essere un po' felice in amore. Ecco.
Beh, la sua è un po' provocatoria come posizione, ma trovo che spesso colga nel segno. Per esempio, quando fa notare questo paradosso. La coppia, quello che dovrebbe renderci felici, è spesso descritta con termini... non molto seducenti.
Déjà, il y a les mots casés, la case, casa, la maison, c'est-à-dire le couple.
Per esempio, in francese si usa la parola casé per dire accasarsi, sistemarsi. Vuol dire che la coppia è ridotta alla casa, ovvero ad una pila di faccende domestiche. Oppure, sempre in francese, si usa la parola ma che. Per esempio, ti chiedono, allora sei single? No, no, sono ma che. Ho un ragazzo, sono ma che. Che vuol dire sono ma che? Ci sono due accezioni, una in slang e vuol dire sono mangiato. La coppia mi mangia, ma chi ha voglia di essere mangiato in amore? E poi digerito e poi defecato, Perché mi dispiace, ma l'idea è questa, E sempre ma che, nell'altra accezione rimanda al macchero, il pappone, nel senso di essere sotto il controllo di un protettore. Non esattamente un sogno, insomma. Si può averne voglia, non giudico mica. Però detto questo, non è proprio il sogno della maggior parte delle persone. L'amore dovrebbe, insomma, ognuno fa un po' come vuole. Ma per me un amore un po' tranquillo e sereno sono due persone che sono intere, che sanno chi sono e che decidono, sì, che decidono di spassarsela insieme anche. Non sono due metà. Si dice spesso, no, la mia metà. Io non cerco la mia metà. Io sono completo e, anzi, sono abbondantemente completo perché sono un po' grosso, quindi non ho bisogno di una metà in più. Faccio già una persona e mezza da solo e quindi non ho voglia di farne due o due più due, cioè quattro. Insomma, non capisco nulla dell'aritmetica dell'amore.
A questa regola di essere due se ne aggiungono molte altre su cosa dovrebbe essere una coppia e su quello che dovremmo fare insieme. Ad esempio, essere in coppia significa abitare insieme, andare in vacanze insieme, avere dei progetti in comune, volere o avere dei figli. Quest'idea che una relazione seria debba andare da qualche parte e che quindi ci sia un percorso, un programma, dei passaggi obbligati. L'autrice statunitense Amy Garan chiama questo programma la scala mobile delle relazioni. È l'insieme delle aspettative sociali secondo cui una relazione romantica dovrebbe seguire una tabella di marcia e portare al matrimonio, alla genitorialità, alla proprietà, alla coabitazione. Si comincia con il primo contatto, i flirt, gli appuntamenti e probabilmente del sesso. E poi si continua, mettendo in atto dei rituali amorosi, presentandosi al pubblico come coppia.
È il mio ragazzo.
È la mia ragazza.
Si stabiliscono delle abitudini, delle aspettative, delle proiezioni nel futuro. Si incontrano la famiglia, le amicizie, si abita insieme, si mettono dei soldi in comune, ci si fidanza, ci si sposa, si hanno dei figli e dei nipoti, si invecchia insieme.
Finché morte non ci separi.
è la sola fine accettabile.
E a quel punto vorrà dire che ce l'abbiamo fatta.
C'è un ordine ben preciso in queste tappe della scala mobile delle relazioni. Quando ne attraversiamo una, non possiamo tornare indietro. Vorrebbe dire che la relazione è un fallimento. Ad esempio, una volta che siamo andati a vivere con qualcuno, se realizziamo che in realtà preferiamo avere il nostro spazio, questo verrà sicuramente interpretato come disamore. In ogni caso, come qualcosa di veramente anormale. Ci sono anche un sacco di piccole aspettative ovvie, di comportamenti automatici. Ad esempio, il fatto di dormire sempre nello stesso letto, di avere rapporti sessuali regolari, di esistere in pubblico come coppia, di passare la maggior parte del tempo libero insieme, perché è molto piacevole, chiaro, e perché siamo innamorate. Ma a volte lo facciamo giusto perché è quello che si deve fare e non perché ne abbiamo veramente voglia. Quando invece sarebbe perfettamente comprensibile che a volte abbiamo voglia di dormire nel nostro letto, di viaggiare con qualcun altro, di sottrarci a una cena di famiglia, di avere più tempo per noi stesse e per le nostre amicizie o non avere voglia di fare l'amore. Cioè, non dico che sia un cattivo modello questa scala mobile, che sia conformista o sia stupido seguirlo. Dico solo che forse non si adatta per forza a tutte. È ad esempio quello che mi ha raccontato Lorraine. Quando aveva 20 anni, stava con un uomo che lei descrive come molto gentile e divertente. Erano entrambi musicisti e, visto che andavano molto d'accordo, hanno, naturalmente, iniziato a convivere in un appartamento.
J'ai commencé à faire des rêves où d'abord je voyais juste de l'eau qui montait.
Ho cominciato a fare dei sogni dove all'inizio vedevo giusto l'acqua che saliva. C'erano le maree, poi gli tsunami. E dopo sono arrivati gli squali bianchi e c'erano diversi segnali del genere. Ma non riuscivo a capire perché facevo lo struzzo. Perché avevo 20 anni e l'eterosessualità che mi era stata presentata da tutta la vita come un qualcosa di normale. Ho fatto degli incubi per 6 mesi. Ho sognato che c'era qualcuno che batteva i pugni, piangendo d'angoscia dietro una porta pesante di legno che mi rifiutava ad aprire. E un bel giorno mi sono finalmente guardato allo specchio e il giorno dopo l'ho lasciato.
E cos'è che non funzionava? Cos'è che respingevi o che non ti andava bene in questa storia?
Io j'avais pas l'impression de rejeter quoi que ce soit, j'avais l'impression que c'était les choses qui me rejetaient quoi, j'étais pas du tout ce qu'il fallait.
Ecco, non avevo l'impressione di respingere qualcosa, avevo l'impressione che fossero le cose a respingermi. Che non era assolutamente quello che avrei dovuto essere, che non era il posto giusto, non ero. Seguivo una specie di ricetta. E sono gli stessi sentimenti che ho riprovato più tardi quando ho riprovato ad applicare quel modello con un tipo ancora più carino, che era veramente un amico, un fratello, ma non era. C'è una cosa molto forte, questo sentimento di impostura, questa sensazione di recitare una commedia che non avevo mai deciso di recitare. C'è questa roba che ritorna, sono in un Polly Pocket, sono in un cazzo di Polly Pocket ed è l'immagine che mi è riapparsa iperforte entrambe le volte. Sto recitando uno spettacolo teatrale con un costume dell'etero perfetta che fa delle torte del cazzo, ma me ne sbatto, questa non sono io. Questo modello penso solo di non essere abbastanza forte per trovare la mia libertà al suo interno. Ho l'impressione di fare esattamente tutto ciò che mi hanno chiesto di fare. Mi fa andare fuori di testa il fatto di dover ragionare, di respirare dalla pancia, per non avere attacchi di panico, perché ho l'impressione che tutto quello che sto facendo, il più piccolo gesto domestico e relazionale, è già completamente scritto in anticipo. I dialoghi che abbiamo la sera prima di andare a dormire, il gusto delle tisane, il modo in cui dirsi buongiorno quando ci svegliamo, il fatto di fare un po' d'attenzione quando fai la cacca perché non hai voglia che l'altro ti senta o che senta l'odore dopo, vedi? Delle cose stupide, ma i modi di rivedersi dopo il lavoro e raccontarsi la giornata. Non so, ci sono un sacco di cose, in realtà il quotidiano è intriso di cose che ho visto fare a tutti i nostri genitori prima di noi e questo modello non regge.
Quando non riusciamo a ritrovarci in questo modello che ci soffoca, possiamo sentirci in colpa, inadatte, o incolpare l'altro. Potremmo invece rimettere in esame ognuno dei nostri obblighi e delle nostre convinzioni per lasciarci la possibilità di inventare qualcos'altro insieme. Ci sono ad esempio persone che hanno scelto di vivere con amiche o amici. Ci sono persone che adorano vivere da sole. Persone che vivono insieme e si amano, ma non hanno più relazioni sessuali. Ci sono persone che scelgono di non avere figlie.
persone poliamorose, persone che fanno figli da sole, persone che preferiscono consacrare tutta la loro vita alla loro arte o al loro lavoro, cosa che non lascia loro veramente né il tempo né l'energia sufficiente per salire su questa scala mobile. Ci sono mamme single che decidono di vivere insieme. Ci sono persone che amano vivere in comunità. Persone asessuali, ovvero che non sentono alcuna attrazione sessuale per nessuno. Ci sono delle persone che si amano meglio quando vivono in città diverse. Persone che decidono di avere dei bambini in cogenitorialità. Ci sono delle donne single che vivono tutte insieme, in modo autonomo, come nel Medioevo nei beghinaggi. Sì, sì, esistono davvero, sono nelle Fiandre. Tutte queste persone vivono, a modo loro, al di fuori della scala mobile delle relazioni. Ci sono delle persone che sono scese dalla scala mobile dopo una rottura. E forse è arrivato il momento di smettere di considerare queste esperienze come dei fallimenti, di chiedere loro «quando è che ti rifarai una vita?», come se la loro vita fosse sfatta. Tra l'altro qui parlo come se tutti avessero la libertà materiale di decidere completamente della propria vita, quando invece non è che questo modello di scala mobile venga dal nulla. È anche determinato da obblighi o da vantaggi economici, ad esempio si pagano meno tasse quando si è sposati o uniti civilmente. È determinato dalle disponibilità economiche, non tutti hanno i mezzi per vivere da single. Dalle politiche pubbliche, dal momento che per esempio non ci sono dei sistemi alternativi per crescere dei figli al di fuori del modello della famiglia nucleare. Da evidenti fattori materiali. Le case sono costruite per ospitare delle coppie o delle famiglie, mica 18 amici che vogliono convivere con i loro nonni. E poi, per molto tempo, tante persone non hanno avuto proprio accesso a questa scala mobile. Vi ricordo ad esempio che il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso è stato autorizzato in Francia solo nel 2013, l'unione civile in Italia nel 2016. È anche per questo che la forma in cui si definiscono le nostre relazioni affettive è una questione politica, ma ne riparleremo nel dettaglio in questa serie. A livello psicologico, il fatto è che troppo spesso è in funzione di questa scala mobile relazionale che valutiamo l'importanza, la profondità o l'intensità dei nostri sentimenti. Come se non si potesse amare tantissimo qualcuno e allo stesso tempo non aver voglia di viverci insieme o di metterci su famiglia o provare contemporaneamente dell'amore o del desiderio per altre persone. Come se tutto questo fosse il segno di un amore malato, incompleto, diluito o superficiale. Il segno di una relazione poco seria. Come se esistesse una sola maniera giusta di amare.
Enfin, j'ai eu des phases comme ça où j'ai eu plein d'amants, qui étaient des phases très heureuses.
Ho avuto delle fasi così in cui ho avuto diversi amanti che erano fasi molto felici, piene di gioia, ma che ho sempre vissuto come dei momenti intermedi di attesa, aspettando la grande storia d'amore che alla fine arrivava, che era super figa all'inizio e poi ad un certo punto cominciava a soffocarmi e poco a poco mi sentivo in trappola e a disagio, non bene. E lottavo contro questa cosa e mi dicevo, ma tutti ci riescono e tu no. Perché non riesci a stare in questa relazione e continuare, ostinarti e costruire qualcosa e lavorare su te stessa e lavorare sulla coppia e comunicare tutte queste robe qui e... per poi alla fine lasciarsi in modo drammatico. Tra le lacrime e la tragedia, e poi di nuovo ritrovare una vita super gioiosa con degli amanti fino alla volta dopo. E ora più di recente mi sono detta, ma non è più una fase intermedia, è la mia vita, è così. E non aspetto più la grande storia d'amore. Le mie grandi storie d'amore sono qui, ora, con i miei amanti. Ed è stato un ribaltamento enorme. Per me è una svolta epocale nel piccolo della mia vita. Il fatto di potermelo dire, potermi dire che era figo, che era una bellissima notizia, che potevo andarne fiere e camminare per strada a testa alta dicendomi che mi arricchiva questo modo di vivere la mia vita. Fiera del fatto che mi autorizzavo a farlo e che ne ero contenta, che mi rendeva felice, che non voleva dire niente su ciò che ero capace di fare o meno e sulla mia felicità nella vita. E che non voleva dire niente neanche sul modo in cui gli altri intorno a me vivono le loro relazioni. Perché come hai detto tu prima, ognuno fa come può. Ma in ogni caso io avevo trovato quello che fa per me.
Possiamo decidere di seguire la scala mobile e magari ne saremo davvero felici. Possiamo però anche creare qualcosa di molto diverso. Per trovare quello che fa per noi, potremmo continuare a riflettere sulle conseguenze di questa centralità della coppia, come influenza le nostre convinzioni sull'amore, il valore che diamo alle altre relazioni e la nostra percezione del celibato. Questo è ciò di cui discuteremo nel prossimo episodio. Sono molto curiosa di sapere che pensieri ha ispirato in voi questo ascolto. Suona anche a voi questo concetto di scala mobile? Vi ridico il titolo del libro dove l'ho trovato. È stato scritto da Amy Garan e si chiama Stepping Off the Relationship Escalator. Scendere dalla scala mobile delle relazioni. Raccoglie un sacco di testimonianze di persone che ne vivono al di fuori. Ci piacerebbe che questo progetto divenisse una grande conversazione collettiva, che condividessimo le nostre esperienze, le nostre riflessioni, le nostre opinioni discordanti.
Il cuore scoperto è la traduzione in italiano del podcast Le cœur sur la table della giornalista francese Victoire Toyon, prodotto da Binge Audio. Noi siamo l'associazione Vanvera, un gruppo di donne accomunate dalla passione per i podcast e per le lunghe chiacchiere sull'amore.
Abbiamo deciso di tradurre questo podcast perché le nostre amiche e amici, compagne, partner, amanti, famiglie, di sangue e non, abbiano la possibilità di immergersi nelle sottili dinamiche che plasmano le relazioni affettive e la nostra idea di amore. Con l'augurio che questo ascolto possa ispirarvi, sorprendervi e scoprirvi il cuore, come è successo a noi.
Questo podcast è un progetto di sorellanza, il risultato di un grande lavoro collettivo. Non sarebbe stato possibile senza la rete di persone che ci hanno sostenuto, mettendo a disposizione le loro energie, idee, competenze. Le ringraziamo con tutto il cuore.
Abbiamo
funziona?
Ok. Ci siamo? Siamo. Avete perso l'attenzione? Abbiamo durato a lungo. No, siamo molto contente che questa cosa sia avvenuta. Come ha spiegato Valeria, Le cœur sur la table e la traduzione Il cuore scoperto è un progetto a cui teniamo molto. Victoire Toyon, prima delle cœur sur la table, ha lavorato sulla mascolinità facendo un podcast che in Francia è diventato molto famoso e che verrà pubblicato in un libro in italiano che uscirà a settembre. Le cœur sur la table è un podcast, come abbiamo visto, sulle relazioni. L'esempio che abbiamo mandato sulla pilota parla di relazioni di coppia. La struttura del podcast è formulata in 10 episodi con un prologo e un epilogo nei quali si sviluppa un concetto di relazione che non è soltanto quella riguardante la coppia, ma che riguarda le relazioni amicali, le relazioni con se stessi, le relazioni familiari, quindi ecco, abbracciando un concetto d'amore molto più ampio rispetto a quello che siamo abituati a in qualche modo a considerare come relazione amorosa. La composizione del podcast quindi in questi 12 episodi ci dà un'ampiezza del concetto di relazione sentimentale. Relazione sentimentale che quindi noi possiamo in qualche modo interpretare in tutta una serie di sentimenti che abbiamo e che sono formulati in qualcos'altro. La composizione del podcast, che per noi era interessante, risultava dal fatto che, come avete ascoltato, univa una parte più teorica a una parte di interviste, quindi più intima. La parte più teorica è formulata da alcune pensatrici, scrittrici, teoriche, pensatori, eccetera, che in maniera, secondo noi, non casuale, stanno cominciando ad essere tradotti in italiano proprio negli ultimi tempi, anche grazie a Tamu, in realtà, perché abbiamo le traduzioni di Belux che vengono ampiamente nominate nel podcast, Brigitte Vassaio, che verrà presentata probabilmente oggi nei prossimi incontri. Struttura teorica formulata sulle teorie di Presiado piuttosto che tali libri di Esperentes qua. Questa struttura teorica quindi rende l'impianto di quello che viene discusso nel podcast molto più solido e riesce ad inserire tutte le testimonianze che poi avete ascoltato e che si andavano a sviluppare sui gruppi di parola. Come diceva prima Valeria, infatti Victoire Toyon fa un'inchiesta femminista, ma allo stesso tempo documentaria e giornalistica, formulata su un anno e mezzo di ricerca, in cui, attraverso proprio i gruppi di autocoscienza, che chiaramente sono una pratica che tutti conosciamo femminista, riesce a collezionare tutta una serie di testimonianze, interviste, e poi a montarle sull'impianto teorico di cui abbiamo avuto un solo questo esempio nella pilota. C'è il fil rouge della sua voce narrante e questa costruzione del intimo e teorico. La costruzione dell'intimo e teorico chiaramente ci rimanda al concetto del personale politico, che non è anche questo del tutto nuovo, ma che qui, sviluppando anche le teorie dei libri che vi ho fatto vedere, con l'intersezionalità viene in qualche modo molto più documentato nei vari aspetti di dominazione e potere che stanno in mezzo al concetto di politico. Quindi abbiamo più scale di analisi che si presentano nella normalizzazione di strutture che vanno dal genere, classe, economia, eccetera, eccetera. Questa struttura, secondo noi, funzionava e ci è particolarmente piaciuta, soprattutto per la sua fruibilità. E forse questa è stata la ragione prima per cui noi abbiamo deciso di tradurre questo podcast: la fruibilità, che riguardava sia un probabile interesse da persone che avevano familiarità con tutta una serie di teorie. Quindi, ecco, chi è vicino a teorie transfemministe, chi è partecipe a un dibattito e a collettivi che si occupano di tali temi, e sia persone che non lo sono. Quindi, ecco, con una anche facilità d'approccio rispetto a tutta una serie di persone che all'interno di queste teorie ancora non hanno trovato il proprio posto. E come si diceva nell'introduzione, era particolarmente per noi importante cominciare a sviluppare queste conversazioni anche con persone che continuano in qualche modo a essere toccate dalle conseguenze che questa struttura di dominazione comporta nella propria vita personale, ma allo stesso tempo a condividerla solo con il proprio piccolo ambito di relazioni amicali e più vicine. Secondo noi è importante che questa conversazione diventa una conversazione politica, diventa una conversazione che viene strutturata in maniera collettiva e che comincia in qualche modo a svelare tutta una serie di composizioni che vengono naturalizzate, ma che sono strutturali e profondamente costruite, e che coinvolgono la nostra vita quotidiana e ci coinvolgono a tutti e a tutti in maniera molto più profonda di quello che crediamo.
Ecco, no, io vi do qualche cenno magari sulla, diciamo, sulla produzione e su come ci stiamo organizzando rispetto alla, quindi alla creazione della versione in italiano, come diceva Valeria, quindi e Carlotta, insomma, il podcast originale è stato pubblicato nel 2021 appunto da Binge Audio. Noi quindi abbiamo parlato con l'autrice, che si è dimostrata subito molto felice all'idea che ci fosse questo interessamento e quindi ci ha dato fiducia, e da lì appunto un anno fa circa ci siamo ritrovate, ci siamo formalizzate con una struttura associativa che ci ha permesso di fare questo esperimento della traduzione dell'episodio 1 e della registrazione della pilota. Come avrete sentito, la pilota come dire, sicuramente non è perfetta a livello sonoro, e anche a livello di regia ci sono tutta una serie di scelte, di riflessioni che dovremo ancora fare. Abbiamo per esempio in questo caso deciso di sostituire, diciamo, la voce narrante, quindi con la nuova voce italiana. Invece per le testimonianze personali abbiamo usato l'oversound, quindi abbiamo lasciato le voci originali in francese che poi sfumano. Non è detto che questa sia, è un tentativo, diciamo, che abbiamo provato a fare perché ci sembrava importante, come si fa anche nei documentari video, insomma, spesso succede, no? Che quindi siamo ispirati un po' a quello che conoscevamo, non tanto sulla traduzione di podcast, perché a nostra conoscenza non abbiamo trovato tanti esperimenti in questo senso, quindi ci siamo basati su altri oggetti culturali, come per esempio appunto il documentario video, viene fatto ovviamente per la letteratura, per il teatro, insomma le operazioni di traduzione le conosciamo. Sul sonoro è un'operazione abbastanza inedita, quindi che necessita una riflessione che potremo fare, appunto speriamo, nel momento in cui riusciamo effettivamente a lanciare la produzione reale, e quindi anche con l'aiuto di tutta una serie di figure professionali che ci aiuteranno, sia delle autrici che delle registe, delle sound designer, che ci potranno consigliare e trovare le modalità più giuste per l'adattamento, che è ovviamente un adattamento, cioè una traduzione linguistica, ma anche un adattamento culturale, perché ovviamente l'inchiesta è situata in Francia, nonostante la maggior parte delle tematiche ci sembrino comunque tutto sommato condivisibili anche nel contesto italiano. Però ci sarà quindi un lavoro di mediazione culturale, linguistica da fare, un lavoro di regia rispetto a come interpretare le voci di queste persone che sono state raccolte, quindi insomma sono tutta una serie di domande che abbiamo, sulle quali stiamo ragionando dentro al nostro collettivo e che assolutamente poi andremo a, come dire, ad affinare, speriamo, ecco, se riusciamo a portare avanti il progetto. Ma insomma a questo punto noi ci crediamo e siamo convinte che insomma in qualche modo troveremo la possibilità di farlo. Per questo abbiamo quindi lanciato anche una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso, che è attiva da un paio di mesi, è ancora aperta fino al 6 di giugno. La potete trovare cercando Il Cuore Scoperto su Produzioni dal Basso, oppure abbiamo delle cartoline anche lì al banchetto, dove c'è insomma un QR code, oppure sui nostri canali Facebook e Instagram Il Cuore Scoperto. Perché l'idea è quella di avere un budget, perché ovviamente è un'operazione che, per quanto noi stiamo facendo in maniera assolutamente, come dire, entusiasta e come dire dal basso, però ci piacerebbe anche proprio a livello politico ed etico poter coinvolgere appunto una serie di figure professionali, avere, insomma, realizzare comunque un'operazione curata, quindi è necessario comunque avere un po' di un sostegno economico. Siamo circa a metà dell'obiettivo che ci eravamo date, nel frattempo stiamo aprendo delle conversazioni anche con eventuali coproduzioni o possibilità di, insomma, di interventi economici di altro tipo. Il nostro desiderio quindi comunque è di poi che ci sia una diffusione gratuita del podcast, questo è sicuro, ecco, quindi vorremmo trovare appunto il budget per riuscire a finanziarne la creazione e in seguito poterlo diffondere, e quindi che si, come dire, speriamo, ecco, che possa essere condiviso in maniera libera. Quindi ecco, siamo qua e siamo a questo punto, diciamo, quindi tante soluzioni da trovare, tante ipotesi ancora da verificare, però ecco, ci sembra, cioè, noi crediamo al fatto che insomma sia importante parlare di queste tematiche anche in questo momento in Italia, che sia appunto fondamentale, che ci riguarda molto, riguarda il nostro personale e riguarda però anche il nostro essere in società e il nostro, quindi, il livello collettivo, e quindi ecco, speriamo di farcela. Ed ecco, penso di aver... Ah, abbiamo anche fatto delle autoproduzioni, quindi una parte del nostro collettivo che si è dedicata quindi a serigrafare una serie di borse. Questa per il momento. Scelta. e poi faremo anche delle stampe, insomma stiamo cercando di diversificare un po' e anche proprio in quest'ottica di sia di raccolta fondi in qualche modo, ma anche di così, insomma, siamo quindi abbiamo un piccolo banchetto che trovate lì accanto a quello di Libra e questa è la seconda presentazione che facciamo. A fine aprile è venuta l'autrice Victoire Toyon a Roma e abbiamo presentato il progetto con lei presente alla libreria Tuba, è stato molto bello e adesso andremo anche a Firenze e a Milano per il Festival del Ciclo Mestruale, quindi siamo molto contente perché ci sembra per ora di avere una buona risposta, che ci sia voglia e necessità e speriamo quindi di riuscire ad andare avanti e quindi vi ringraziamo.
E sì, delle borse. Le borse le abbiamo qua al banchettino e c'è Irene, meravigliosa, una vanvera, una delle vanvere che sarà là al banchettino, quindi se volete prendere una delle nostre meravigliose shopper, benvenute. Ma tu per domani? Vabbè, domande, ci sono delle domande? Domande?
Vuoi farla al microfono?
Allora, appunto in un paese come l'Italia, in un momento come questo, dove l'educazione sessuale affettiva sta quasi a zero nella scuola, avete immaginato di poter utilizzare questo strumento, cioè di utilizzarlo come strumento nelle scuole con una popolazione quindi più giovane di quella che magari parla nel podcast, per stimolare insomma riflessioni e cambiamenti prima della tutta anche la sofferenza, no? Che emerge nei racconti? Questa è la curiosità. Grazie.
Sì, allora questo è effettivamente è un punto che assolutamente abbiamo considerato e che ci piacerebbe moltissimo sviluppare, anche perché alcune delle nostre compagne che fanno parte del collettivo vengono anche da quell'ambito, quindi sono esperte in educazione sessuale e affettiva e quindi hanno anche delle pratiche laboratoriali in tutta una serie di contesti, perché sì, ci sembra che il podcast e la sua narrazione possano essere assolutamente uno strumento che apre la possibilità, che può attivare una serie di percorsi legati al fatto di dare spazio e condivisione a una serie di tematiche. Quindi abbiamo anche immaginato tutta una serie di attività laboratoriali che assolutamente speriamo di poter realizzare una volta fatto il podcast, quindi appoggiandoci sul podcast stesso, magari isolando alcuni episodi, per esempio episodi che hanno a che fare con il rapporto con il proprio corpo e quindi le ingiunzioni culturali rispetto a l'oggettificazione del corpo femminile, piuttosto che quindi usare in maniera anche specifica alcune parti per attivare dei momenti cioè assolutamente laboratoriali, quindi in ambito scolastico o anche insomma in altre occasioni, perché riteniamo anche noi che sia molto importante appunto anche lavorare sulla questione della prevenzione rispetto anche alla violenza di genere, agli stereotipi, cioè un lavoro di educazione sessuaffettiva è assolutamente urgente, necessario, ce ne dovrebbe essere molto di più, quindi se ci piacerebbe contribuire assolutamente.
Sì, è chiaro che il documento audiofonico restituisce un'intimità, cioè un'esperienza d'ascolto diversa rispetto sia alla conversazione che alla lettura, e quindi crediamo anche, lo crede anche gente prima di noi in realtà, non è del tutto una novità, ma che l'ascolto potrebbe in questo momento essere un mezzo per parlare di determinati temi più efficace rispetto ad altri. Quindi ecco, l'usare queste tematiche all'interno di un podcast che richiede un ascolto, un'attenzione di un determinato tipo, è anche un mezzo tecnico, oltre all'essere un medium, ecco, come altri, è un tecnicismo che rispetto a queste conversazioni secondo noi potrebbe funzionare meglio di altri, e anche vabbè, è un po' sulla cresta dell'onda, quindi cavalcando quello che si sta, cioè un tipo di vicinanza anche al medium podcast che sta in qualche modo emergendo in questi ultimi tempi. Soprattutto con adolescenza è un mezzo che ha una grande potenzialità, quindi una grande potenzialità per portare avanti delle, con questa lingua dei dibattiti che possono essere aperti in maniera semplificata ma intima attraverso quindi l'ascolto e la conversazione.
Sì, tra l'altro è anche uno strumento molto semplice da proporre, cioè come gioco, come espressione, cioè nel senso rispetto a, che ne so, no, io vengo dal cinema, ovviamente no, si può fare tutto ciò che è laboratorio con l'audiovisuale, però il podcast è immediato, è semplice e quindi può essere anche uno strumento proprio di gioco, di confronto, cioè è molto semplice anche proporre a dei giovani studenti appunto di fare il proprio podcast, no? Per cui lo troviamo estremamente potente. Poi il podcast in sé è uno strumento incredibile perché è proprio qualcosa che tu, cioè, puoi ascoltare mentre fai altro, no? Quindi ha proprio questa caratteristica unica che è quella poi della radio, no? Cioè e il podcast è proprio importantissimo per questo, perché ti va a riempire una serie di spazi mentre tu sei occupata a fare altro, quindi c'è, no? Ha veramente un grandissimo potenziale e sì, assolutamente lavorare sull'adolescenza, sulla preadolescenza credo che sia fondamentale, per cui è un nostro obiettivo.
Io volevo chiedervi invece come mai avete scelto una traduzione del titolo non letterale, quindi da Le Cœur sur la table diventa il cuore scoperto, che in qualche modo accenta e mette molto di più in evidenza la dimensione un po' di, appunto, con esposizione, una vulnerabilità di questo percorso, processo di decostruzione e ricostruzione dei legami.
No, ci siamo a lungo questionati, ovviamente è un primo esercizio fondamentale di quello che ci troveremo ad affrontare in maniera assolutamente, cioè, articolata in tutto il lavoro di traduzione, perché chiaramente la traduzione implica restituire il senso, ma anche che suoni bene, che abbia una sonorità che, no, e un significato. E Le Cœur sur la table, diciamo, si chiama così perché il podcast precedente di Victoire Toyon, quindi dell'autrice di cui accennava Carlotta, si chiama Le Couilles sur la table, che vuol dire i coglioni sul tavolo, ed è un podcast che è diventato di culto, sono una settantina, ottantina di episodi in cui lei intervista tutta una serie di personalità sulla questione delle mascolinità, del patriarcato, in particolare sul maschile. Quindi si chiamava I coglioni sul tavolo, che è un modo molto figurato e anche colloquiale, però che capiamo bene anche in italiano. Inoltre, quindi lei, il secondo lavoro che ha fatto, quindi Le Cœur, ha ripreso, diciamo, la formula mettendo il cuore al posto dei coglioni, e quindi il cuore sul tavolo è la traduzione letterale. Però in Francia mettre un sujet sur la table è la stessa espressione idiomatica che in italiano sarebbe mettere un argomento sul piatto, diciamo, perché mettere un argomento sul tavolo, insomma, in italiano ci suonava meno chiaro, cioè meno legato a un'espressione di facile riconoscibilità. Quindi, insomma, abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti e eravamo partite dal cuore sul tavolo, però poi, cioè, abbiamo avuto anche dei riscontri per cui il cuore sul tavolo pareva una roba di cucina che adesso vanno molto, insomma, poteva sul piatto peggio ancora. E quindi, diciamo, dopo grandissimi brainstorming e tutta una serie di nomi vari, l'idea dello scoperto ci sembrava tenere insieme due questioni, no? Quindi, come dici tu, l'aspetto di scoperto nel senso di messo a nudo, che comunque è molto presente, perché anche mettere un sujet sur la table vuol dire, cioè, mettere un argomento sul tavolo è analizzarlo, no? Sezionarlo, andarlo a studiare quasi in maniera anche chirurgica, quindi c'è questo aspetto, quindi, analitico di decostruzione no, di questo argomento, quindi il cuore come insomma l'argomento, quindi l'amore, e allo stesso tempo teneva in sé la questione della scoperta, quindi come una cosa, scoprire nuove modalità, scoprire se stessi, scoprire le proprie emozioni, metterle a nudo e allo stesso tempo quindi inventare anche nuove forme. Quindi ci sembrava che comunque restituisse un po' quello che è il senso di quest'inchiesta. Ci siamo anche confrontate con l'autrice, tra l'altro in francese anche è interessante perché scoperto è dévoilé e anche découvert, quindi sì, ha capito bene in che modo giocasse con la stessa parola sulle due questioni, e quindi insomma ci è sembrato che suonasse bene. Abbiamo per ora optato per questo nome.
Sì, aggiungo, questo non funziona, aggiungo solo una cosa sulla scelta del nome, come per un assist, dicendo che noi siamo un collettivo di 10 donne che è un anno e mezzo che si sono conosciute, che lavorano insieme, lavoriamo in maniera consensuale, e potete immaginare una decisione quanto è lunga la prende, nel senso che tutto quello che noi facciamo, l'orizzontalità, sì, ha la sua bellezza, ma ha delle tempistiche assolutamente lunghe, e quindi la decisione del titolo del cuore scoperto e quindi il fatto di non sceglierne altri è durato un'infinità di tempo, un'infinità di conversazioni tra di noi, perché c'erano anche delle soluzioni che, se a una singola persona non andavano bene, non piacevano, il gruppo non lo sceglieva come soluzione, nonostante, ecco, c'erano tutta una serie di tecniche per convincere la persona vicina a te a demordere. Quindi ecco, per spiegare anche il perché, questo è un prodotto sul quale abbiamo ragionato tantissimo e continuiamo a farlo.
Per dissuadere chiunque dal proporre nuovi nomi, non lo fate, è il cuore scoperto e non si torna indietro, punto. La campanella vuol dire che è fine.
Voi avete parlato di preadolescenti e adolescenti come referenti. Avete immaginato una comunicazione invece alle famiglie, cioè ai genitori difficili di questi adolescenti? Perché insomma il bambino, il ragazzino è puro, no? Cioè, avete immaginato la comunicazione col problema vero? Cioè con il genitore, di contesti, diciamo, che non, con pochi strumenti?
Sì, beh, assolutamente, diciamo che una delle cose che diceva Carlotta prima è che la cosa che diciamo forse ci ha veramente spinte a scegliere questo podcast, perché poi di podcast su sesso e l'amore ce ne sono un'infinità, ma è proprio la sua fruibilità. Cioè, quando io ho usato il termine semplice non è assolutamente per il contenuto, perché in realtà il contenuto è complesso, è vario e è veramente ben strutturato, ma la semplicità sta proprio nel riuscire ad arrivare a chi non necessariamente ha delle basi teoriche o esperienziali per poter arrivare. Quindi ha un arrivo molto emotivo, molto diretto, per cui appunto noi abbiamo sempre detto: io vorrei che mia nonna, che è stata costretta a sposarsi, ha 92 anni, è siciliana, e noi ora parliamo di amore, e qua vorrei veramente, cioè tra l'altro abbiamo cominciato ad ascoltarlo assieme ed è stato veramente bellissimo. E lo stesso vale per, noi diciamo sempre, la zia, cioè la zia, vabbè, insomma, per appunto tutti dove c'è bisogno, cioè è questa l'urgenza e l'importanza, cioè, ed è la ragione per la quale vogliamo farlo anche ad un certo livello tecnico e qualitativo, proprio perché è anche di diffusione, cioè quindi di distribuzione. Non vogliamo che rimanga tra di noi, che ce la raccontiamo, che comunque impariamo, cioè nel senso, non è che nessuno è arrivato, anzi appunto siamo state le prime proprio a illuminarci e a continuare ad imparare, perché poi questo è solo l'inizio
realmente, no? Noi per ora stiamo traducendo questo podcast, cioè è un lavoro di traduzione. Ovviamente il nostro, quello che ci piacerebbe tantissimo fare quando sarà il momento, è quello di fare un podcast, una versione italiana, non in italiano, del Cuore Scoperto, quindi fare anche noi i cerchi di parola, fare la ricerca, insomma portare questo tipo di lavoro al nostro contesto al 100%, per riuscire appunto poi a fare un lavoro anche sociale e culturale di un certo tipo. Abbiamo preferito intraprendere immediatamente un percorso di traduzione perché comunque il podcast è veramente un'indagine documentaria molto seria, molto convincente, che arriva e arriva a tutti. E quindi comunque abbiamo voluto agire subito perché i tempi di attesa per fare tutto quel lavoro sarebbero stati lunghissimi, c'è bisogno ora, quindi intanto traduciamo, diffondiamo, perché tanto sono argomenti estremamente universali e condivisibili anche col contesto francese, dopodiché pian piano insomma cercheremo di essere sempre più specifiche e accurate e approfondite.
Sì, c'è da dire che noi parlavamo di adolescenza e per adolescenza in risposta alla domanda di, ma si pensa, ecco, in risposta alla domanda di Aurora sull'educazione affettiva nelle scuole e sulla educazione affettiva in qualche modo di generazioni che non sono state abituate all'educazione affettiva, nemmeno noi poi in realtà, quindi non è una cosa che parte da anni or sono. Non so, in realtà non l'abbiamo ragionato come il nostro primo target, nel senso il nostro primo target non è educativo di una generazione che verrà, ma era in qualche modo una necessità di parlare noi, quindi un noi molto ampio, un noi che comprende tutte le persone che all'interno dei modelli in questo momento stanno soffrendo e che subiscono delle conseguenze, e tutti le subiamo se allarghiamo il relazionale non solo alla coppia monogamica, ma a tutto il resto delle relazioni amicali, familiari, eccetera, eccetera. Quindi anche coloro che si ritrovano nel modello eteronormativo monogamico avranno qualche problematica nel... Cioè, quindi ecco... No, non lo so. Quindi ecco, il target da questo punto di vista è un target di persone che iniziano a parlare di quelle sofferenze che stanno vivendo, e questo per noi era indispensabile perché è troppo silenziato. È troppo silenziato e poco condiviso come esperienza, per quanto è grande questa esperienza collettiva. Ci stanno cacciando.
Sì, no, volevo ringraziare e dirvi che comunque noi siamo qua, se qualcuno avesse, siccome è la prima volta che ascoltiamo insieme, facciamo un ascolto collettivo, se ci fossero da parte vostra dei feedback, delle reazioni, dei suggerimenti anche dopo in maniera personale, insomma ci trovate da queste parti, ci fa piacere sapere anche cosa ne avete pensato, se vi va.
Assolutamente, grazie.
Grazie. Grazie.
Pari para no parar ahora que llegó la Mari. Máximo volumen, me saludo a los vecinos. Si tengo el aval de Nelly, le deseo feliz.
Sa, 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 sa.